Racconto tratto dal libro Kairos, il tempo del cambiamento, edito da 96 Rue de la Fontaine di Cosimo D'Alessandro, letto dall'autore. La valigia di cartone. Al volante della sua auto nuova e fiammante era ormai in viaggio da tante ore e la sua meta si stava avvicinando. Era emozionato al pensiero di tornare al paese, a casa, dopo tanto tempo, per la festa. Quanti anni erano passati da quando era partito e quante cose erano cambiate per lui nel frattempo. Anni duri, ma come gli avevano insegnato, non aveva mai perso la fiducia e il sorriso. Niente è mai troppo faticoso se hai una buona ragione per farlo, questo gli diceva suo padre. Suo padre che la schiena se l'era spezzata nei campi per provvedere a loro come poteva. E così era stato anche per lui e ce l'aveva fatta. E ora ritornava e ci teneva a poter dimostrare a tutti, in tutti i modi, che Santino, il contadino, lui, lo zappatore, ce l'aveva fatta. Non si era arreso e non aveva mollato di fronte alle difficoltà e quell'auto nuova, presa a rate, voleva che tutti la vedessero, simbolo del suo successo. È tornato Santino, avrebbe gridato sua madre vedendolo. E le sue sorelle, e si sarebbe fatto vedere in giro per il paese dagli amici di una volta, e a tutti avrebbe raccontato della sua nuova posizione e del futuro che lo attendeva. E poi c'era Rosa, e questa voglia pazzesca di rivederla e portarla via con sé. Quanti anni erano passati da quel giorno in cui era salito su quel treno diretto in Belgio, con la sua valigia di cartone legata stretta con una corda che non si aprisse, e non aveva nessuna idea di come sarebbe stato quel posto dove stava andando. Sapeva che in molti c'erano andati per trovare lavoro e mandar soldi alla famiglia, e allora aveva deciso di non stare tanto a pensarci su e di partire anche lui. Bisognava fare qualcosa, perché non si poteva continuare con una vita così, e voleva un futuro diverso lui. E si trovava su quel vagone con i sedili in legno e c'erano tanti come lui che partivano per chissà dove, mentre un magone gli stringeva la gola. Non era mai andato via dal paese, neanche per andare in città, e ora questo viaggio che sarebbe durato giorni, senza sapere se e quando avrebbe potuto ritornare. E già sentiva forte il morso di tutto quello che gli sarebbe mancato. È vero, la loro vita era dura in campagna, ma c'era la famiglia, suo padre, le sorelle, sua madre che parlava poco e sottovoce, sempre vestita di nero per qualche lutto da onorare, e continuamente indaffarata a cucinare, preparare le conserve, fare il pane, badare a tutti, mentre lui ora era da solo e doveva cavarsela. Man mano che il treno si fermava alle varie stazioni, altre persone salivano e parlavano dialetti strani che non capiva, ma molti si vedeva che erano come lui, emigranti. Quando arrivarono in Belgio, a Bruxelles, delle persone che parlavano una lingua diversa e davano ordini li fecero raggruppare in un grande locale, tutti insieme, e uno alla volta li visitarono. Qualcuno fu scartato e gridava disperato perché ora doveva tornare a casa. Forse non aveva neanche soldi per il biglietto di ritorno ed era stato tutto inutile per lui e quel poco di speranza era sfumata. Quelli che invece erano stati scelti furono fatti salire su dei camion e dopo molte ore arrivarono alla miniera. C'erano delle grandi costruzioni di mattoni rossi scuriti dal fumo e c'era polvere nera dappertutto. Loro furono sistemati in enormi stanzoni gelidi con tanti letti a castello e qualcuno gli disse che erano le camerate che erano state usate per i prigionieri di guerra. «Che importa?» pensò Santino. «Ho un letto, un materasso di paglia. Sono stato scelto e questa è la mia occasione. E poi non è che a casa fosse poi molto diverso. Il pagliericcio e tutti a dormire insieme nella stessa stanza. Dopo due giorni, in cui alcuni minatori italiani, che erano già lì da tempo, gli avevano spiegato cosa dovevano fare e quale fosse il loro lavoro, finalmente arrivò il momento di andare in miniera. E si trovò davanti a quella specie di gabbia di legno in cui dovevano entrare, stipati come galline. E quella gabbia incominciò a scendere nel buio, e scendeva per tanto tempo che sembrava non dovesse più fermarsi. Stipati lì dentro, in quel cunicolo buio che li portava sottoterra, e per un momento Santino si sentì soffocare, quasi stesse per lasciarsi prendere dal panico anche lui. Ma no, disse, no, non devo mollare. Se ci sono altri che fanno questo da anni, lo posso fare anch'io. E quindi chiuse gli occhi, un respiro profondo e si calmò. E giù per centinaia di metri, tanto che sembrava di non arrivare mai. E poi ore, chissà quante, perché là sotto il tempo non c'era, era fermo e non contava. A lavorare duro con solo una pausa per mangiare qualcosa. Alla luce delle lampade a petrolio, senza il corso del sole a indicarti il passare delle ore, dovevano staccarli dalla roccia con il piccone e poi caricare i blocchi di carbone su dei carretti che li portavano via. Poi, quando il turno era finito, di nuovo in quella gabbia di legno che li riportava su, finalmente alla luce. Si fa per dire alla luce perché era già di nuovo buio anche fuori. E finiva che il sole non lo vedevi quasi mai, anche perché il cielo in quel posto era quasi sempre grigio e non azzurro come quello che aveva lasciato. E pioveva tanto. Già dopo il primo giorno alcuni rinunciarono, dicendo che loro là sotto non sarebbero più scesi. Altri si lamentavano perché il lavoro era troppo faticoso e c'era la polvere nera da respirare e poi tutte quelle ore. Molti altri invece restavano in silenzio come lui. Certo che era dura e non se l'aspettava così dura, ma se rinunciava sarebbe stata una sconfitta. E poi, per tornare a far cosa? Erano contadini senza terra loro. Lavoravano quella degli altri e fin da piccolo aveva cominciato ad andare con suo padre al lavoro. Si alzavano molto presto al mattino, quasi al buio, con zappa in spalla, a piedi, lungo un cammino per arrivare ai campi da lavorare. E poi tutto il giorno, al freddo d'inverno, oppure sotto un sole cocente, a spaccare zolle dure come sassi che dovevano raccogliere e portar via per dissodare il terreno. E poi c'era la semina, raccolto, gli alberi da curare, e tutto per avere solo quel poco che serviva per sopravvivere. Questo era quello che aveva lasciato e a cui non voleva tornare. Nessun lavoro è troppo duro se è un buon motivo per farlo, e lui non avrebbe mollato. E così passarono settimane, mesi, e un amico che sapeva farlo aveva scritto per lui delle lettere per i suoi, in cui raccontava di come era contento e quanto si trovava bene, e mandava a casa metà della sua paga, perché l'altra metà a lui bastava. Non aveva bisogno di molto e metteva anche via da parte qualcosa. Ma un giorno gli arrivò una lettera con cui suo padre gli diceva di tenerseli quei soldi e non mandarne più. A lui questa storia non la poteva raccontare, perché lui lo sapeva quanto duro fosse il lavoro in miniera. Glielo avevano raccontato e poteva ancora badare da solo alla sua famiglia, mentre era giusto che suo figlio, che se li stava sudando, li tenesse per sé quei soldi, per costruirsi un futuro migliore. Suo padre era fatto così. Sempre riservato, anche se sorridente, Santino non si era fatto degli amici, anche perché molti erano compaesani tra loro e lui se ne stava per conto suo. Ecco perché era emozionato quel giorno. Si era lavato per bene, anche sotto le unghie sempre nere di carbone, perché non voleva sfigurare, e si era messo anche dei vestiti puliti per prendere il treno e andare in città. Sì, perché quel foglietto lo aveva sempre conservato gelosamente e ora finalmente era arrivato il momento. Quando era andato a comprare la sua valigia di cartone prima di partire, nel negozio c'era quel signore elegante, alto con gli occhi chiari, che gli aveva fatto un sacco di domande. A chi appartieni? Gli aveva chiesto, perché lui conosceva quelle contrade e conosceva anche suo padre. Brava persona, aveva detto, gran lavoratore. E poi gli aveva chiesto dove stava andando. E fu allora che lo aveva visto prendere penna e carta e copiare da un taccuino un indirizzo. Era di compaesani che vivevano già in Belgio da tempo e che si erano sistemati. Lui li conosceva bene e gli disse che poteva andare a trovarli per qualche consiglio, per un aiuto e per sentirsi magari un po' a casa. I compaesani erano una coppia d'età avanzata e avevano figli grandi che vivevano in un'altra città, per cui furono felici quando lo videro arrivare con quella espressione pulita e sorridente e fecero di tutto per accoglierlo nel migliore dei modi. Lei aveva preparato la pasta fatta in casa con il sugo di conserva e il cacio ricotta che si erano fatti spedire dal paese, e c'erano pure i dolci di pasta di mandorle. Antonio invece aveva lavorato in miniera per anni, era arrivato appena finita la guerra e ora, con i polmoni ammalati, era in pensione. E gli spiegò che quelle miniere erano vecchie e stavano già per essere abbandonate. Ma con l'arrivo di lavoratori dall'Italia, che costavano poco, le avevano mantenute in funzione, senza fare lavori di ammodernamento. E infatti c'erano stati degli incidenti, e anche gravi. In pratica c'era un accordo col Belgio, per cui per ognuno di loro che arrivava dall'Italia si poteva importare qualche quintale di carbone, uno scambio, lavoro per carbone. Ecco perché erano così pericolose quelle miniere. Santino ascoltava, interessato, ma al contempo non ci poteva credere di sentirsi come a casa per quell'accoglienza, per i profumi, e per poter finalmente parlare in dialetto liberamente e non in quella lingua che faceva così fatica ad imparare. Passarono così almeno 3 anni, e al lavoro ormai si era abituato, e gli pesava sempre meno, anche perché sapeva che ogni tanto poteva andare a trovare i compaesani, e questo era importante per lui. Si stava affezionando a quelle persone, che lo trattavano bene, come un figlio. E un giorno dopo il solito buon pranzetto e davanti a una tazza di caffè, Antonio a un certo punto gli disse che gli doveva parlare di una cosa importante. Aveva sentito da suo figlio che la fabbrica dove lavorava si stava ingrandendo e cercavano operai. Potevano presentarlo perché lo assumessero. Ma Santino non è che sapesse bene cosa fosse una fabbrica e cosa volesse significare lavorarci, ma da come gliela stava proponendo capiva che doveva essere una buona occasione, un miglioramento, e rispose con entusiasmo che sì, ci sarebbe andato. E fu così che la sua vita cambiò, ancora una volta, in modo radicale. E dopo poche settimane lasciò la miniera, con la sua polvere di carbone che gli avrebbe in pochi istanti distrutto i polmoni, e costretto a passare i suoi giorni lavorando sottoterra come un topo senza mai vedere la luce del sole. Indimenticabile fu il primo giorno per lui, entrando in fabbrica insieme a tanti altri con la sua bella tuta blu. E Santino provava un senso di felicità che non si può descrivere. Tutta la fatica e gli stenti erano ormai le sue spalle. E neanche voleva pensarci più perché davanti a sé aveva un futuro e questo solo gli importava. Lui ce l'aveva fatta. Ora aveva uno stipendio e immaginava l'orgoglio con cui suo padre lo avrebbe abbracciato mentre gli diceva che aveva avuto ragione, che non era poi stata così dura e il suo obiettivo lo aveva raggiunto. E poi la gioia di sua madre, che di sicuro avrebbe pianto rivedendolo. Ora poteva prendersi una casa in affitto, chiedere a Rosa se voleva sposarlo, perché lui ora poteva mantenere una famiglia e provvedere perché lei avesse tutto il necessario. Rosa la conosceva da sempre, fin da bambina. E quando le loro famiglie si trovavano per un giorno di festa, giocava sempre con lei e stavano sempre insieme. E quando, ormai cresciuti, a volte le prendeva la mano, lei gliela stringeva forte, perché lui era forte, le dava sicurezza. E poi lo guardava in quel modo che gli faceva sentire le gambe molli. Il pensiero di lei gli procurò una stretta allo stomaco per il timore che, chissà, anche se si erano scritti, magari lei non l'aveva aspettato. Se ancora fosse stata libera per lui il pensiero di raccontarle quello che aveva fatto, quello che aveva raggiunto e chiederle di viverlo con lui, accidenti, questo sì che lo emozionava. Quasi provava lo stesso panico di quando era sceso per la prima volta in quella gabbia di legno giù in miniera. Ma Santino e i cattivi pensieri non andavano d'accordo, non era da lui. E già immaginava come sarebbero invece andate le cose, e lei sarebbe stata lì, ancora lì ad aspettarlo. C'era la festa in paese in quei giorni, la festa della Madonna della Madia, e lui ce l'avrebbe fatta, ce l'avrebbe portata. Tenendola sotto braccio sarebbero andati a vedere la funzione a mare, con quella zattera con il quadro della Madonna che si avvicina e poi si allontana per 3 volte, scortata dalle banche da barche dei pescatori, prima di essere presa dal vescovo. E poi la processione per tutto il paese, con la banda e tutte le luminarie coloratissime accese, e le bancarelle con dolci di mandorle, il profumo intenso del torrone appena versato sulla piastra per raffreddarlo, lo zucchero filato, i palloncini colorati e ogni ben di Dio, e poi i fuochi d'artificio bellissimi, emozionanti, e le giostre. dove non aveva mai potuto permettersi di salire. Era la festa d'agosto, chiassosa, con tutte le persone delle varie contrade che arrivavano in paese, i turisti e i tanti emigrati che tornavano a casa per le vacanze da passare in famiglia. Era diversa da quella vera, quella che si celebrava la notte del 16 dicembre, meno chiassosa ma più intensa. A quella suo padre, che era molto religioso, teneva in modo particolare e non ci voleva mai mancare. Ci si preparava la sera prima, si andava a dormire presto perché la sveglia era ancora con il buio e con un freddo intenso. Sferzati dalla tramontana gelida si andava al porto con tutto il paese, ancora silenzioso. Paese che si era svegliato in piena notte per andare a vedere la funzione a mare. E lui di quelle notti aveva un ricordo quasi magico, perché magari sarà stata anche una combinazione o ricordo di qualche volta. Ma accadeva che la tramontana si placasse improvvisamente per qualche ora, rendendo l'atmosfera immobile, irreale, molto suggestiva. Era sicuro che le cose sarebbero andate così, e già solo il pensiero lo rendeva felice. Sì, ma poi c'era una cosa importante che doveva fare, una cosa a cui teneva molto. Con Rosa sarebbero andati a trovare quel signore che vende le valigie e da cui aveva comprato la sua quando era partito, e gliel'avrebbe presentata, perché anche lei lo conoscesse. Voleva raccontargli tante cose di quello che aveva vissuto, di quello che aveva raggiunto ed era diventato. E voleva ringraziarlo per quel foglietto che ancora conservava nei portafogli come una reliquia e che gli aveva cambiato la vita. Se era arrivato a quel punto, era stato grazie a quell'indirizzo e a quelle persone che lo avevano accolto e aiutato. Era stato per lui come una chiave che gli aveva spalancato le porte di un futuro che neanche aveva osato sognare. E voleva anche lasciargli il suo indirizzo, perché magari potesse servire a qualcun altro, perché lui aveva ricevuto molto da molte persone e quello che aveva ricevuto lo avrebbe restituito.